la croce e si celebra la liturgia di questa festa. Storicamente questa festa è una festa molto antica. Ci sono feste nella liturgia molto antiche. Pensate che
la festa dei santi apostoli Pietro e Paolo
era stata promulgata ancora prima della festa di Natale. E questa festa è nata con il regolamento della croce di Gesù a Gerusalemme e la costruzione sul luogo della sua passione della basilica già ai tempi di Costantino, quindi III-IV secolo. E da questa memoria storica la liturgia trae occasione per invitarci a celebrare la croce. Celebriamo dunque l'esaltazione della Santa Croce. Esaltazione della Santa Croce. Notate la contraddizione che c'è. La grande contraddizione che c'è, la croce, se c'era uno strumento che non aveva assolutamente nulla di esaltante, era proprio la croce. La croce era il supplizio di tortura, lo strumento di tortura più umiliante, più ignominioso che ci fosse, proprio riservato agli schiavi, ai delinquenti. Neanche i cittadini romani venivano sottoposti alla morte di croce, perché era troppo infamante, era un'infamia. Essere condannati alla morte di croce era la più grande vergogna che non veniva inflitta neppure ai cittadini romani, come abbiamo detto. Era una vera e propria maledizione. Pensate che nell'Antico Testamento c'è veramente scritto: maledetto chi pende dalla croce. Maledetto chi pende dalla croce. Poi nel Deuteronomio ci sono vari passi in cui parlano di questa infamia della morte di croce. Quindi noi non ci rendiamo più conto quando portiamo la crocetta al collo, la portiamo un po' come un ornamento, un ciondolo più o meno dorato, e non ci rendiamo più conto di cosa ci stia sotto, cosa significasse quando Gesù è stato crocifisso. E quindi il fatto che il Figlio di Dio vi sia salito su questo strumento, questo patibolo infame, da quando il Figlio di Dio vi è salito sopra, è proprio diventato lo strumento più prezioso e più determinante per la storia dell'umanità. La nostra salvezza dipende da lì. Questa croce, patibolo infame, è diventato l'unico baluardo indistruttibile di salvezza universale per tutti, per ogni uomo e ogni donna che recupera così la dignità perduta nel giardino dell'Eden. Dopo il peccato originale avevamo perduto il nostro straordinario destino di gloria, la figliolanza divina, i cieli si erano chiusi e sono stati riaperti alla morte di croce. Quindi capite bene che se c'è uno strumento che va esaltato al massimo è proprio la Santa Croce. Anche se la croce è una cosa che non piace. Se c'è una cosa che nel cristianesimo fa problema è proprio la croce. La croce è sempre stato un aspetto difficile dell'etica cristiana, una specie di sasso d'inciampo, qualcosa di che ripugna, un evento che anche l'evento della morte in croce di Gesù Cristo vorremmo poter pensare che non fosse stato necessario, che non fosse avvenuto. È veramente un mistero, una follia che ci sconvolge, ci spaventa, ci turba. È un fatto davanti al quale sorgono domande e proviamo questo senso di disagio che già San Paolo diceva la croce, follia per i giudei e stoltezza per i pagani, è veramente follia, follia perché l'inciampo anche per le altre religioni, l'ostacolo alla fede da parte degli appartenenti alle altre religioni è un po' questo fatto della croce. I musulmani, per esempio, dicono che non è possibile che Dio abbia abbandonato il proprio figlio ad una morte così infame. Quindi vedete che può essere un ostacolo, ma se vogliamo essere veri cristiani, come dice il cardinal Bisi, non possiamo scegliere, prendo ciò che mi piace e rifiuto ciò che non mi piace, questo sì e quello no, devo scegliere tutto, anche quello che non mi piace. È chiaro che la croce non piace a nessuno e neanche a Gesù Cristo, Gesù Cristo l'ha detto, Padre se possibile allontana da me questo calice. Ma è l'argomento più convincente per tutti, ma anche per i non cristiani, per provare che colui che moriva in croce era veramente figlio di Dio. Ma pensate davanti allo spettacolo di Gesù in croce, quale figlio di uomo avrebbe perdonato i suoi aguzzini in pieno supplizio? E quale supplizio? Tremendo. Quale figlio di uomo, avendone i poteri, non sarebbe sceso da quel patibolo infame, come lo invitavano a fare i giudei, se Dio scende dalla croce? E lui aveva altro che i poteri di scendere dalla croce. Pensate se un uomo avesse avuto questi poteri, se non avesse ceduto a questa richiesta di mettere in atto i suoi poteri. Solo il Figlio di Dio non l'ha fatto, solo il Figlio di Dio ha consumato l'intero sacrificio, non perché non potesse scendere dalla croce, non perché la morte l'avesse vinto, non perché la morte avesse avuto l'ultima parola, ma per dare una dimostrazione ancora infinitamente più grande della sua divinità, perché avrebbe poi dimostrato che avrebbe trionfato anche dalla morte, uscendo vivo dal sepolcro dopo che era già morto. Qui tutte le nostre categorie saltano. Gesù Cristo è uscito vivo dal sepolcro per forza propria, ha spostato il masso che, questi massi enormi, l'ha ribaltato e non si è trovato il corpo di Gesù Cristo nel sepolcro. Ecco, vedete qual è l'argomento più convincente? L'argomento più convincente è che Gesù, quindi apparentemente per la storia umana, sarebbe un uomo morto 2000 anni fa, perché l'hanno veramente ucciso, non è morto. È vivo, è risuscitato ed è vivo oggi, ed è realmente vivo, è vivo in se stesso, non come diceva Cavino Bifi, non come diciamo dei grandi della storia che sono vivi nelle loro opere, nelle loro idee, nei loro scritti, questo è un modo come un altro per dire che sono morti. No, no, Gesù Cristo è vivo, vivo, adesso, è con noi. Ed è questo che fa la differenza, sapete, tra Gesù Cristo e anche tutti i grandi fondatori di altre religioni, no? Beh, se ci pensate, che differenza fa dire di una persona che è morta, che era un grand'uomo, che era un eroe, che ha fatto grandi cose, che ha lasciato che ha lasciato testi, scritti, onori, monumenti, eccetera, no? Rispetto a un altro, un poverino, che è morto nell'anonimato più assoluto, no? Che differenza fa quando uno chiede, ma è vivo o morto? Sono morti tutti e due. Alla fine hanno avuto quelle quattro spanne di terra, tutti e due. Solo Gesù Cristo possiamo dire che c'è la differenza assoluta, abissale, ontologica di tutti gli altri. Alla domanda è vivo o morto, dobbiamo rispondere è morto. Sappiamo che è esistito perché ci sono di lui determinate cose, determinati scritti, determinati monumenti, ma è morto. Come quell'altro poverino di cui non sappiamo niente. È morto come lui. Mentre Gesù Cristo è vivo. Ecco, quindi vedete qual è l'argomento più convincente. Ogni uomo è condannato a morte. Anche il più ricco, anche il più potente, alla fine muore. Ma chi la morte l'ha vinta, chi ha vinto la morte, allora il Signore è Lui. Non possono più esserci dubbi, è Lui e Lui solo, ed è il Signore della vita. Gesù Cristo è il Signore della vita, perché ha trionfato sulla morte. È il vivente che è vivo oggi, adesso, in questo momento, mentre io parlo e mentre voi ascoltate, è vivo. È dentro di noi e cammina con noi soprattutto e porta anche le nostre croci. Eccola la grande differenza, perché sapete, finché un uomo muore e poi non risorge, è sicuro, strasicuro, certo, certissimo che è un uomo, che è solo un uomo. Ma quando un uomo muore e poi risorge, allora è altrettanto sicuro che non è più solo un uomo. Quell'uomo non può essere che Dio, e Dio in persona. Ecco, facciamo un piccolo stacco musicale e poi riprendiamo la meditazione. Quindi vedete, carissimi, perché la croce va esaltata, anzi, è l'unico strumento che merita esaltazione, perché solo la croce è strumento di salvezza. Non dobbiamo illuderci di credere che la salvezza si trovi da qualche altra parte. C'è un mondo che ci vuole proporre infiniti itinerari di salvezza, ci dice di cercarla nella New Age, nelle filosofie, nelle tecniche, nei metodi, non so in quanti altri posti ci invita a cercarla. Ebbene, volete sapere una cosa? Tutti questi mezzi, queste tecniche, queste filosofie, nessuna di loro è morta in croce per noi, ce n'è uno solo che è morto in croce. Quindi il Salvatore è uno solo. Ed è morto in croce, e a me questo mi ha sempre colpito tantissimo. E, storicamente parlando, l'avvenimento che ha scatenato il precipitarsi della situazione, che ha scatenato la definitiva messa a morte di Gesù, è stato il più clamoroso miracolo che Gesù abbia fatto. È stata la risurrezione di Lazzaro. Quando ha risuscitato Lazzaro, Gesù, davanti a quel fatto, c'erano tanti testimoni, e anche i giudei, anche i capi del popolo, capi che detenevano il potere religioso oltre che politico, Quindi c'erano tanti testimoni, ce n'erano troppi. Troppi testimoni avevano assistito a quel miracolo. Il caso Gesù divenne un fatto pubblico. E anche se molti giudei credettero in lui, in occasione di quel miracolo, molti altri si inquietarono della sua potenza e di questa influenza che aveva sul popolo. Già altre volte avevamo visto i giudei che dicevano: ma vedete bene che le folle gli vanno dietro. Sentivano che gli sfuggiva di mano il controllo della situazione, che non potevano più arginare l'accorrere delle folle dietro a questo Nazareno, dietro a questo Galileo. E allora decisero di farlo morire. E anzi, qualche brano del Vangelo ci dice addirittura che volevano far morire anche Lazzaro, perché era un testimone troppo compromettente. Un uomo morto, ritornato in vita, e poi ritornato in vita come? Vediamo Gesù davanti al sepolcro che grida forte, sono rari i casi in cui nel Vangelo ci viene detto che Gesù grida. Allora Gesù grida: Lazzaro, vieni fuori. E a questo grido Lazzaro ha ripreso a vivere. Anzi, è come se a quel grido la morte è retrocessa. A quel grido pronunciato dal vivente in persona, colui che è la vita, che ha sconfitto la morte è retrocessa e Lazzaro ha ritrovato la vita. Ma pensate cosa è successo dopo. Abbiamo visto che Lazzaro, al grido di Gesù, ha ritrovato la vita. Due giorni dopo, qualche giorno dopo, cronologicamente, non sappiamo quanto, ma i tempi della crocifissione si avvicinavano, si è levato un altro grido di ben altro genere. Si è levato il grido quando hanno chiesto: chi volete che vi rilasci? Si è levato quest'altro grido dalla plebaglia: Barabba, rilasciaci Barabba, e crocifiggilo. E così, se al grido di Gesù Lazzaro ha ritrovato la vita, al grido di questa plebaglia Gesù ha perso la sua vita. Il figlio di Dio, veramente mistero di iniquità questo, il figlio di Dio che passava guarendo, sanando e beneficando tutti, è stato messo a morte, ma il malfattore è stato rilasciato. Tremendo mistero di iniquità. Diceva già il profeta Isaia: con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Fu tolto di mezzo. Ma non l'hanno tolto proprio da nessuna parte. Proprio quando fu tolto di mezzo, da allora è diventato centro del destino e del cuore di ogni essere umano. Fu messo a tacere, ma non ha mai parlato così forte come quando si lasciò inchiodare in silenzio sulla croce. Fu fatto fuori, ma non è mai stato così dentro la storia, la grande storia, ma anche le nostre piccole storie, le nostre piccole e grandi croci quotidiane, come dall'alto della croce. Fu immobilizzato e fissato sulla croce, ma è proprio da allora che ha iniziato a percorrere instancabilmente le strade degli uomini di tutti i tempi. E fu crocifisso in mezzo a due malfattori. Ma pensate, che da allora ogni malfattore che ha il coraggio di riconoscerlo può, come il buon ladrone, incontrando il suo sguardo, sentirsi dire: oggi sarai con me in paradiso. Fu abbandonato. sperimentando la più straziante solitudine interiore, ma avrete fatto sicuramente l'esperienza che da allora ogni nostra solitudine può veramente essere trasfigurata e trasformata in comunione se vissuta con Lui, per Lui e in Lui. E infine, stiamo contemplando la scena del Calvario, infine gridò: Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. Ultima, suprema parola che squarciò il silenzio. L'ultima sua parola, la più solenne, è per il Padre suo. Ed è veramente altissima preghiera, che sigilla il più grande avvenimento della storia di tutti i tempi e conclude la vita del Figlio di Dio sulla terra. Come diceva Origene, mi vengono in mente quelle parole di Origene, uno dei grandi padri della Chiesa, Abramo ha dato il suo figlio mortale che non muore, perché Isacco è stato risparmiato, mentre Dio ci dà il suo figlio immortale che muore. Eh sì, poi è morto. Non è salito al cielo su un carro di fuoco, ma da quella morte è scaturita una vita sovrabbondante per ognuno di noi, vita di grazia, di luce e di comunione. Ecco dunque la croce. La croce va esaltata e va adorata con infinita riconoscenza e amore per Gesù crocifisso. E per le nostre croci? Ma se volete un mio modesto parere, è questo. Se la nostra croce ci pesa e ne faremmo così volentieri a meno, proviamo ad abbracciarla invece che trascinarla o subirla, perché tanto ci sarà lo stesso. Ma se proviamo ad abbracciarla, vedrete che tutto cambia. Perché la croce, se la subiamo o la trasciniamo, finirà per schiacciarci. Ma se la abbracciamo, sarà la croce stessa che ci porta. E faremo l'esperienza di essere in comunione col crocifisso, perché Lui porta le nostre croci con noi. Quelle che ci dà Lui, non siamo soli a portarle. Quelle che sono difficili da portare sono quelle che ci fabbrichiamo noi. Allora chiediamo in questa festa dell'esaltazione della Santa Croce questa grazia di saper vivere la croce come questo mezzo di comunione con Gesù crocifisso.